Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Un discorso che ho fatto l'anno scorso, solo ho accorciato moltissimo la parte dell'insegnamento per lasciare molto più tempo alle applicazioni. Ed è un discorso straimportante per chi ha meno di 97 anni. Sì. Più di così è importante, ma onestamente molto meno. Sì. Le nostre decisioni. Le nostre decisioni. Ogni decisione è un seme che tu pianti nel campo della tua vita. Ed ogni decisione cresce e diventa una piantina. Ma la domanda è: quale piantina? Stiamo seminando giorno per giorno. Ultimamente ho parlato con vari genitori, non qui, e quanti genitori mi hanno pianto addosso o si sono lamentati di come sono i loro figli, ma proprio con pesi immensi, peso terribili. Ma la grandissima parte di tutto questo è dovuto di come loro stessi hanno seminato. Come possiamo, chiaramente ci sono mille altre decisioni che riguardano non i miei figli, ma riguardano me o te. E noi dobbiamo vivere con le nostre scelte. Come possiamo prendere buone decisioni? Che sarebbe seminare bene per avere buoni risultati. Prima di tutto, il primo principio che trovo nella Bibbia è semplicemente Matteo 6:33, che sarebbe: cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose. Cosa sono queste cose? Vi saranno aggiunte. Cosa sono queste cose? Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Queste cose sono le cose necessarie. Soldi per vivere, cibo, casa, non sono cose in più, sono le cose necessarie, e Gesù ci comanda. Voi non preoccupatevi di quelle cose, cercate per primo il regno di Dio e quelle cose vi saranno aggiunte. Ma io ho da pagare l'affitto, io devo comprare il cibo. Dio lo sa. Dio ti ha creato con un corpo che ha bisogno di mangiare. Abbiamo appena letto in Genesi, Isacco ha seminato e quanto ha raccolto? Centuplo. Cioè, quello è eccezionale. È eccezionale. Per ogni seme hai ricevuto 100 in più. Quindi tu pianti 100 chili e alla fine quanto hai? 100% chili di seme. Cioè, quindi Dio può provvedere e ha promesso di farlo. In ogni decisione, come passo la serata, con chi parlo, di che cosa parlo, voglio cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Questa è la base sulla quale prendere le nostre decisioni, ma vorrei aiutarci a edificare un po' su quella base, perché è un principio fondamentale. Ma spesso, cosa vuol dire in pratica? Cosa vuol dire in pratica quello? Secondo principio, non confidare nel tuo ragionamento. In altre parole, la persona veramente saggia non si fida del proprio intendimento. Vuole informarsi per capire qual è la volontà di Dio. Cerca consigli dalla Bibbia, spesso chiede ad altri che forse capiscono cose o vedono cose che potrebbe non vedere. Un brano che ci insegna a non confidare il nostro ragionamento è Proverbi 14:12. e dice: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Cioè, a te sembra giusta. No, io ho pensato, questa è la via giusta. Quella via ti porta alla morte, lontano da Dio. Se tu vuoi vivere male, fidati di quello che ti viene in testa. Oh, ho avuto un'idea, credo di fare questo, ho valutato, credo di fare questo. A te sembra giusto, porta alla morte. E poi un altro brano, Proverbi 3, 5 e 8, ci aiuta a capire. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, teme l'Eterno e ritirati dal male, perché questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Di natura siamo pieni di orgoglio e crediamo di capire molto più di quanto capiamo. Quindi è molto saggio non prendere decisioni chiuse in un guscio, valutando nella propria testa e arrivando: ah no, per me questa è la cosa migliore. Questo non è appoggiarti dall'Eterno, perché molto spesso il nostro cuore è ingannevole e ci fa credere che questo o quello va bene. Un terzo principio per prendere buone decisioni, per non avere rimpianti, è non ascoltare i consigli degli empi. Salmo 1 dichiara questo. Conosciamo bene questo salmo importante. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Chi è un empio? Secondo la Bibbia, senza Cristo siamo tutti empi. Che vuol dire? I nostri amici, familiari, parenti, colleghi, senza Cristo sono empi. E la Bibbia dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. La gente senza Cristo non possono darci saggi decisioni e consigli. Va bene, se si tratta di che pezzo della macchina bisogna cambiare, un meccanico lì, perché non è una decisione morale. Se si tratta di comprare o non comprare una macchina, lui non ha in mente i valori di Dio. Quindi, una cosa strettamente pratica magari, ma qualunque cosa con qualunque valore oltre a strettamente pratica, gli empi non possono darci buoni consigli. Quindi, per i principi di Dio, uso macchine. La Bibbia dice di non avere i debiti. I non credenti dicono: oh, dai, compri a rate. Quindi un empio ha un altro metro, non la parola di Dio. Oggi la società non ha i principi di Dio per quanto riguarda il ruolo delle donne. Cioè, la Bibbia insegna, non è per la donna di fare carriera. I principi di Dio sono chiari. La società ha tutto un altro metro. Quindi se noi andiamo al mondo, loro hanno un metro lontano, contrario a quello di Dio. E ci daranno saggi consigli che sono stolte. Quindi bisogna capire, il mondo non può darmi buoni consigli. Se vuoi camminare nella via del Signore. Poi, un altro modo per aiutarvi, tutti vanno, tutti messi insieme, per prendere buone decisioni, è un impegno di capire la volontà di Dio. Cioè, molto spesso noi decidiamo come passare la serata, cosa fare un giorno libero, come spendere i soldi, decidiamo in base alla nostra preferenza. Ma questo è sbagliato. Non dobbiamo cercare di fare qual è la mia volontà. Leggo Efesini 5. Trovate questo. Efesini 5 da 8 a 17. E guarda quanto parla questo delle nostre decisioni. Parla come prendere decisioni. Efesini 5 da 8 a 17. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, non partecipate, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò la Scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Notate qui che dice di camminare come i figli della luce. Io devo valutare ogni decisione. Questo è quello che fa un figlio della luce. Dobbiamo scegliere di fare quello che è pieno di bontà, di giustizia e di verità. Vogliamo valutare, ma questo rispecchia la volontà di Dio? Ma fate una cosa. Vivere così richiede impegno. Quanto spesso prendiamo decisioni senza quell'impegno? Oh, cosa pensi? Sì, quello andrebbe bene. Abbiamo tempo, abbiamo soldi, mi andrebbe bene. E decidiamo senza stare lì, ma questo rispecchia Dio? Questo rispecchia la volontà di Dio? Questo è conforme a quello che Dio vuole? Quindi richiede impegno esaminare ogni cosa. Coppie, bisogna parlare insieme. Chi non ha un marito, non ha una moglie, un single, una vedova, un vedovo, deve parlare insieme con altri. Abbiamo bisogno di valutare. Notate che il brano dice: esaminate ciò che è accettevole al Signore. Esaminare. Cosa vuol dire esaminare? Se io posso vedere questa penna, oppure posso esaminare, che vuol dire osservare attentamente, giusto? Quindi dice: esaminate ciò che è accettevole al Signore. Esaminando è un impegno, richiede tempo. Forse richiede impegno a studiare più i principi della Bibbia, richiede chiedere consigli. Senti, tu cosa hai visto nella Bibbia che riguarda queste decisioni? Per poter fare questo, dobbiamo considerare non solo la decisione, ma dove quella decisione mi porta. E se posso dire, uno degli sbagli più grandi che noi facciamo quando prendiamo decisioni è non valutiamo la cosa, ma non valutiamo dove ci porta. Oh, buona idea, farò questo, farò quello. Sì, mi suona bene. Ti suona bene così, ma guarda oltre. Dove ti porta? Che impegno ti fa avere? E molto spesso non facciamo quello, e questa è la causa di tanta sofferenza inutile nella vita. Dobbiamo valutare, per esempio, se promuove o no il regno di Dio. Magari la cosa in sé non vedo nessun male e mi piace, e ci farebbe bene, ma a lunga scadenza dove mi porta? Dio volendo, fra alcuni minuti arriveremo a parlare più di quello. 15-16. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. La parola badate è una parola di stare molto attento. È un verbo forte, Parla di diligenza, quindi non qualcosa che si fa ogni tanto. Diligente. E se tu mi dici, ma Marco, mi stanco di dover valutare tutto. Scusate, non è difficile. Se tu valuti e tu capisci, allora tu sai quello mi fa male. Non devi valutarlo di nuovo. Cioè, se tu prendi una decisione che hai valutato con molta cura, non devi rivalutare quello ogni giorno. Giusto? Hai già valutato. Puoi valutare qualcos'altro. Quindi non è una vita pesante, è una vita leggera. Perché non hai dolore di aver sbagliato. Dice poi riscattando il tempo. Riscattando il tempo vuol dire usare il tempo, vuol dire comprare il tempo. Come si può comprare il tempo? La Bibbia dice di riscattare il tempo. Come si può comprare il tempo? Io ho una certa età, 59 anni, e non ho mai visto come si può fare più di, avere più di 24 ore in un giorno. Come si può riscattare il tempo, comprare il tempo? Non si può aggiungere ore, ma si può dire, sai, stavo per investire un'ora facendo quello, non è un buon uso. Io posso lasciare stare quell'attività che stavo per fare e io ho riscattato quell'ora e posso investirlo bene. Si compra tempo valutando che quell'ora lì e quel mezz'ora e quei 10 minuti non mi servono. Allora hai appena trovato, cosa ho detto, 2 ore e mezza, quello che era. E poi finisce, versetto 17, non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Questo di nuovo, non siate dei stolti. Se tu vivi senza valutare le tue decisioni, tu sei disavveduto, tu sei stolto, tu sei una macchina, devo fare, c'è da fare. Ma se tu non ti fermi di vedere se quello che stai facendo è quello migliore, sei disavveduto, stai investendo tempo che non hai valutato. E vogliamo arrivare a qualche esempio di quello. Quindi, dobbiamo impegnarci a valutare le decisioni. Questo è veramente la cosa che mi farà spendere bene il mio tempo. Vorrei parlare di alcuni passi pratici per prendere buone decisioni. Come possiamo scegliere bene? A livello pratico, in ogni decisione, la prima cosa è informarsi. Una decisione fatta con fretta è una decisione presa male. Infatti, se noi non prendiamo il tempo per informarci bene, per poter valutare bene, è quasi impossibile scegliere con saggezza. Le volte cerco di non farlo, ma ogni tanto faccio una cosa con fretta. Sento di un'offerta, una situazione, oh sì, ah sì, ottimo, lo faccio, lo compro, quello che è. Sono disastri, che non ho preso tempo per informarmi. Per poter informarci, dobbiamo considerare, come ho già detto, non solo la cosa, ma dove mi porta. Dove mi porta? Cioè, come mi influenzerà nel futuro? E spesso mi influisce soprattutto nell'uso del mio tempo. Infatti, ogni decisione che richiede tempo ha una grande influenza sulla mia vita. Perché il tempo speso qua non può essere speso là. Quindi dovresti tutti scrivere giù quali sono i miei traguardi. Voi che avete figli, noi che abbiamo figli, dobbiamo dire, Signore, io ho un grande traguardo e vieni da te di allevare bene i miei figli. Allora, se io investo tempo in quello che in sé va bene, mi prenderà tempo. Quel tempo mi ostacolerà ad avere tempo con mio figlio o i miei figli. Allora veramente vale la pena perché quello è costoso, perché il tempo non è che ho in eccessivo, in modo eccessivo. Quindi io voglio valutare l'uso del mio tempo. La cosa potrebbe essere stralegittimo, ma non è detto che è l'uso migliore del mio tempo. Voglio valutare, voglio informarmi. Vogliamo anche valutare quanto potrebbe influenzarmi in altri modi. Per esempio, se a te piace passare il tempo in internet, o guardare i film, o ascoltare musica, o leggere i libri, è da valutare, magari con altri che possono, da fuori, che possono aiutarci. Quanto quell'attività può influenzarti? Perché la brutta compagnia corrompe i buoni motivi, la compagnia neutrale, e c'è poco che è neutrale. Se un'attività, un film, un libro, un canto non è male, non parla di peccato in modo particolare, ma non parla di Dio, vuol dire che io sto riempiendo la mia testa e il mio cuore con cose che non mi lasciano spazio per riempirmi con le cose di Dio. Ma vuoi solo dirmi che puoi solo guardare, leggere, ascoltare quello che parla di Dio? No. Però vi dico una cosa. Entro limiti, perché si può accedere in qualunque cosa, se io faccio qualcosa che mi fa comprendere meglio il mondo che Dio ha creato, studio gli uccelli, o le piante, o gli insetti, io posso, e lo faccio io, oh Signore, quanto sei grande come creatore, che non posso fare guardando un film neutrale dove Dio non c'entra. O leggendo un libro neutrale dove non c'è tanto male, ma non c'è Dio. Cioè, se io prendo un'attività neutrale per sfago, per rilassarmi, il fatto è che se non mi edifica, ruba tempo che avrei potuto essere edificato. Quindi quello mi costa. E dobbiamo valutare non solo la cosa in sé, ma quanto ci fa mancare qualcos'altro. E questo, infatti, se posso mettere insieme una cosa, il fatto con tante decisioni non è solo la decisione, ma ogni decisione ci trattiene, ci ostacola da qualcos'altro che avremmo potuto fare con quel tempo, con quei soldi. Un'altra cosa, per poter prendere decisioni sagge, dobbiamo anche capire quali sono i principi di Dio che applicano a queste situazioni. Molto spesso prendiamo una decisione, sì, non vedo del male e mi sembra anche una cosa bella. Ma aspetta, quali sono i principi di Dio? Non dovrei prendere una decisione senza aver valutato i principi di Dio. Cioè, non esiste decisione dove non ci sono chiari principi di Dio. Io posso non vederli, ma non vedo niente, per me sembrano cose neutrali. Va bene, ma non conosci abbastanza la parola di Dio. Non esiste decisione dove non ci sono principi di Dio. Allora, è per questo che è molto buono e saggio, senti, io ho da decidere come passare il pomeriggio, come investire là, come usare quel tempo, se fare o non fare quello. Non è che vedo un granché di principi di Dio, ho visto uno, tu vedi altri. Sto mancando, vi assicuro una cosa, spesso manchiamo a vedere. E qualcuno ci spiega, wow, non avrei mai visto quello, grazie, adesso ho un quadro più completo di principi, non avevo pensato a quello. Per esempio, c'è il comandamento, qual è il secondo più grande comandamento? Ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi, come incide riguardo questa decisione qui che sto valutando, cosa vuol dire per il mio rapporto con quelli nella mia vita? Mi ostacolo ad amarli? Mi fa pensare a me e uso il mio tempo che non ho tempo di dare la cura giusta? Perché magari quello che voglio fare è legittimo, ma prendi quel tempo che non riesco ad amare, allora io non sto amando il mio prossimo come me stesso. Non sto pensando al mio prossimo, sto pensando, ma ho bisogno di questo. In casa di Felice abbiamo molto cautela di usare la parola bisogno. Cerchiamo di evitare, ma ho bisogno, ci serve, è necessario. Perché mi viene sempre in mente un versetto, una cosa sola è necessaria. E Maria ha scelto la buona parte. Ricordate quello? Marta, Maria, una cosa è necessaria. Quindi non mi sento libero davanti a Dio a dire, ma io ho bisogno, ho lavorato tanto, ho bisogno di un po' di sfago, ho bisogno di un po' di tempo per me. Questo non è una voce che viene da Dio. Non sto dicendo che è sbagliato rilassarti, non sto dicendo quello. Però è sbagliatissimo credere che mi serve. Io posso valutare tutto e capire che è da te, Signore, grazie, userò questo tempo, mi rialzerò, ma non voglio dire mi serve, ho bisogno, perché poi alla fine posso, basta dire la parola ho bisogno e giustifico qualunque cosa. Ci sono principi, per esempio la Bibbia insegna non mancare le radunanze della Chiesa. Allora, una decisione mi farebbe mancare gli incontri? Cioè, valuto. E dico, sì, quello sì. Allora, non lo faccio. Ci sono tanti altri principi di Dio. Non sto qui elencando i principi. Sto dicendo, però, che quando decidiamo è buono valutare quali sono i principi di Dio. In realtà, spesso manchiamo tutti a non riconoscere certi principi. Ed è per questo che è molto saggio non prendere le mie decisioni in privato, da solo. Soprattutto io e Serena siamo sposati quest'anno 39 anni, perciò pensiamo in modo molto simile e potremmo essere tutti e due accecati e sentire dalle fuori, non avevo pensato a quello. Quindi è molto saggio confrontarsi con altri credenti maturi che possono, vero, grazie, e possiamo noi aiutare loro, loro aiutare noi. Poi un'altra cosa estremamente importante per prendere decisioni buone è di valutare le motivazioni del proprio cuore. Valutare le motivazioni del cuore. Cioè, se tu hai davanti a te una decisione, qual è la vera motivazione del tuo cuore? Stai cercando di piacere a Dio? O quello non c'entra? Stai veramente cercando di portare gloria a Dio? Ricordate, tutto quello che fate, fate alla gloria di Dio? Tu stai veramente e coscientemente cercando di glorificare Dio? Perché vi spiego. Se la risposta è no, sto facendo che a me piace. Io non voglio vivere per Dio, voglio vivere per me. Ricordate. Siamo come piante, che non possiamo spostarci ad andare a prendere acqua. L'acqua deve venire a noi e se mi metto a crescere fuori dalla volontà di Dio, lì è arido. E la mia anima sarà arida e non starò bene. Se tu cerchi di edificarti una bella vita, non dando gloria a Dio, ma cercando quello che tu vuoi, Salmo 127... Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Vivi tutto quello che vuoi sarà fatto di sabbia. Quindi cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia. Fate tutto nel nome di Cristo, fate per la gloria di Dio. Ci penserà Dio a curarti nel modo migliore. Quindi spesso abbiamo bisogno di aiuto per riconoscere il nostro cuore. Spesso. Per esempio, possiamo avere motivazioni legate all'orgoglio. Ma noi facciamo un ragionamento dentro la testa che giustifica. No, perché questo farò quello e mi aiuterà lì e poi questo. Invece veramente lo voglio fare per motivi di orgoglio, oppure per pigrizia, oppure per egoismo o concupiscenza o qualche altra cosa. Dobbiamo riconoscere che il nostro cuore è ingannevole e perciò è molto utile avere una persona disinteressata che può aiutarci a valutare la motivazione del nostro cuore. Per prendere sagge decisioni, ho già menzionato, ma voglio specificare un'altra cosa che ci serve, e se c'è una cosa che manca con noi tutti, genitori in modo particolare, ma anche noi tutti, è di non valutare la decisione a lunga scadenza. Cioè, non è stradifficile valutare una cosa a livello di cosa mi farà oggi o domani. È difficile valutare dove mi porterà fra 10 anni. Se c'è una mancanza con genitori, è di, soprattutto quando i figli sono piccoli, di non valutare lunga scadenza. Di valutare oggi, quello che è più comodo oggi. E non vedo male, ma dove mi porterà domani? E dove porterà i miei figli? Dove porterà me queste decisioni? Non fare questo è grave e porterà a grossi errori nel prendere decisioni della vita. Spesso è difficile conoscere dove ci porterà una decisione. Parlo di genitori. Se hai figli che hanno 3, 4, 5 anni, è difficile capire cosa farà questo quando avranno 25 anni. Cioè, un genitore con figli che hanno 5 anni, di solito non ha mai avuto figli che avevano 25 anni. E quindi è difficile vedere dove porta. Quindi è buono informarsi, osservare, domandare, cercare. Tu che hai figli più grandi, e se possibile tante persone, qui siamo un po' limitati in quello, però si può chiedere di altri esempi. Ma questo vale non solo con figli, ma per noi. E ne parleremo di alcuni esempi fra pochi minuti. Quindi il punto da ricordare è che è importante valutare le influenze e conseguenze a lunga scadenza in ogni decisione. Solamente così possiamo scegliere saggiamente. Allora, adesso vorrei parlare in senso pratico, come esempio, di alcuni esempi, e ce ne sono tanti altri. Prima di tutto, le cose più importanti nelle nostre decisioni sono, io vedo, 2 o 3 campi più importanti in ogni decisione. Uno, quanto ci costa di tempo? Perché tempo non si può recuperare. Se io spendo tempo su qualcosa, quel tempo è spesa, non posso mai recuperare quel tempo. Soldi fino a un certo punto si può, ma non tempo. Numero 2, quanto riguarda provvedere o ostacolare edificazioni. Cioè, la Bibbia parla moltissimo dell'importanza di essere edificati, che soprattutto riguarda tempo mio col Signore nella parola e tempo con altri parlando delle cose di Dio. Di versetti lì ci sono a volontà, non ho messo, ho scritto giù alcuni e non l'ho messo qui. Romani 15, 14. Sono persuaso di voi che siete di buon cuore e ben capace ad edificare e esortarvi. No, Colossesi 3, 16, 17, la parola di Cristo dimori in voi, copiosamente parlandovi, istruendovi a vicenda. E ci sono tantissimi, tantissimi brani. I doni spirituali riguardano l'edificazione. Quindi, tantissimi brani che parlano di edificarci l'uno l'altro, la Chiesa, Efesini 4, come cresce quando tutti i membri ben legati, ognuno dando dal suo vigore, per tutto il resto cresce insieme. Allora, se io prendo una decisione che mi ostacola ad avere molto tempo con gli altri, la decisione potrebbe sembrare una cosa banale, ma mi ostacola di quello che mi serve. E la terza cosa. Tempo e sono legati, edificazione e portare frutto per Dio. Portare frutto per Dio. Ogni decisione che richiede tempo è da valutare molto bene. Allora, vorrei menzionare alcuni esempi di decisioni grandi. Ricordatevi questo però, le decisioni piccole influenzano moltissimo la vita, ma vorrei parlare di quelli grandi. Qual è l'impegno più grande che abbiamo nella vita, non contando il dormire? Qual è l'impegno più grande che abbiamo nella vita? All'ero di tempo. lavorare. Lavorare, giusto? Allora, uno può dire, ma non ho tante scelte, giusto? Se tu lavori in una fabbrica, tu vai lì, fai il tuo orario e tu torni a casa. Le scelte. Però, dove c'è scelta? È una delle decisioni più grandi della vita. Da giovane, dove è più facile cambiare lavoro, è importante dire, ma questo lavoro cosa mi richiederà a livello di tempo? C'è possibilità per me di prepararmi, di prendere un altro tipo di lavoro? E non per guadagnare di più, ma forse per gestire meglio il mio tempo. Magari a un certo punto diventa sempre più difficile, ma da giovane c'è più possibilità. Perché quando arriviamo davanti a Cristo, non importa quanto abbiamo guadagnato, non importa quanto nuova era la nostra macchina, non importa se abbiamo fatto belle cose, bei viaggi, non importa se abbiamo avuto una casa bella o un po' più piccola, importa come abbiamo vissuto per Cristo. Allora è molto importante il lavoro che uno ha. Il mondo mette molto enfasi soprattutto se tu riesci a fare strada e un po' di carriera o qualcosa. State attenti, lavoro può consumarci e farci schiavi di dover dare, 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 dare. Dobbiamo lavorare. Ho lavorato in proprio. Quando lavori in proprio, non hai orario. Ed è validissimo, solo che voglio tenere in equilibrato, sì Signore, ma voglio cercare per primo il regno di Dio. Quindi, lavoro. Qual è la seconda più grande impegno dopo lavoro e dopo dormire, non conto perché è quello. Qual è? Probabilmente dipende questo, dove abiti, ma l'impegno secondo più grande per tanti sarebbe per noi soprattutto, come famiglie, dove abitiamo noi. La casa. Casa, giardino, orto. Allora, se tu vivi in un piccolo mini appartamento sul quarto piano con un condominio e non hai nulla da fare al di fuori della casetta e le riparazioni grandi sono fatte dal condominio e non da te, forse qui è diverso. Ma per chi abita in una casa singola, come tanti di noi, che ha terreno, non c'è quasi nulla di più impegnativo di quello. Allora valutiamo quello come esempio. E questo lo scopo non è di parlare di questi esempi, è di aiutarci a dire, io devo valutare, devo valutare. Allora, se uno avesse un giardino di 1000 metri con nessun albero, nessuna aiola, nessun cespuglio, solo erba, ci vuole poco tagliare, si gira, si fa dietro, avanti e indietro e in un'ora tagli l'erba. Non devi andare intorno a niente, fai mulching, non devi fermarti per togliere il secchio, vum vum vum, vum. In un'ora fai quello. Ma appena tu cominci a raggiungere, parlo di esperienza qui, ho fatto giardiniere e ho un grande giardino qui, alberi, cespuglie, aiole, piante, cambia tutto, diventa una prigione e ti richiede tempo e non puoi smettere. Non puoi smettere. E tu dedicherai la maggioranza del tuo tempo libero lì, lì, lì. Lascia stare vive per il Signore. Lascia stare curare i figli. Tu devi curare il tuo giardino. Ed è un immenso impegno. Noi da anni stiamo valutando come ridurre la cura del giardino. Noi da anni abbiamo detto appena la Chiesa non ha bisogno di casa nostra, vogliamo qualcosa con meno giardino, perché posso usare quel tempo investendo in persone, non stando fuori, non stando fuori, non stando fuori. Mi piace da matto lavorare fuori, mi piace tantissimo, ma quando sto davanti a Cristo non sarà stato l'uso migliore. Scusate, sono il primo a dire a mia moglie, io ti ringrazio di cuore e lodo Dio per il stupendo aiolo pieno di fiori bellissimi. La natura glorifica Dio, ma quanto natura? Quanto natura? Voglio valutare quanto questo diventa. Quando noi andiamo in Austria, che siamo andati da 10 anni ormai in vacanza, in campeggio, una cosa che notiamo in Austria, dove andiamo noi almeno, Ticino, notiamo che ogni giardino è più bello di quello dopo. Cioè, proprio sono bellissimi, ordinatissimi. E sapete quello che noi diciamo quando vediamo quei giardini stupendi da rivista? diciamo, quanto tempo dedicano al Signore? Quanto tempo dedicano al Signore? E vi dico io, pochissimo. Tu hai un giardino come quelli lì, tu vivi. Ogni fine settimana, le serate, tu stai lì curando, curando, curando. C'è sempre da potare, tagliare, pulire. C'è sempre. Allora, la domanda non è che è sbagliato. Non sto dicendo che è sbagliato avere un lavoro impegnativo. Non è sbagliato avere un giardino. Ma c'è una bella differenza fra avere una famiglia con 5-6 figli. Allora, tutti quanti aiutano. È una coppia. Senza figli. Perché vuol dire che non possiamo dividere il lavoro. E quindi anche questo. Ci sono modi di alleggerire quante ore richiedono il nostro giardino. Quindi la casa. Qual è, per tanti, soprattutto chi non ha giardino, qual è forse il terzo, o se non hai giardino, secondo, più grande speso di tempo per tante persone? Non tutti, ma tanti, oggi come oggi. Terzo più grande spesa di tempo, lavoro, cura della casa, ma poi c'è una spesa immensa per tante persone. Quale sarebbe? Allarghiamo quello, divertimento. Divertimento, perché uno è navigare in internet, un altro è stare con gli amici a chiacchierare, un altro è giocare uno sport, un altro è guardare lo sport, un altro è leggere, un altro è guardare i film, cioè lo chiamo divertimento. Allora, una volta non era così. Una volta la gente era povera e si lavorava dalla mattina alla sera e c'era pochissimo tempo. Magari sabato sera stavate insieme per chiacchierare qualche ora. Adesso, divertimenti di tanti tipi, per sfago, riempia la vita di tante persone. Allora, la Bibbia condanna divertimento? Pensate bene alla domanda. La Bibbia condanna? Ci sono tanti versetti parlando contro il divertimento? Io non posso pensare neanche ad uno. Perché la Bibbia non ne parla. La Bibbia parla di essere zelanti nelle buone opere. Quindi è come se Dio neanche prendesse in considerazione che uno vorrebbe investire tanto tempo nel divertimento. C'è un discorso che non c'entra. Parla di essere zelanti nelle buone opere, di usare i nostri doni per la gloria di Dio. Allora, è sbagliato divertirsi? In sé no. In sé no. Può essere un ottimo motivo, un modo per una famiglia di usare un po' del tempo per legarsi con i figli. Può essere una cosa bella da fare a volte, ma quando diventa un'attività grande, tutte le settimane, è da valutare, ma questo è investire nel migliore dei modi? Quindi, non sto parlando che la cosa in sé è necessariamente sbagliato, bisogna valutare anche quello. Sto chiedendo se questo è riscattare il tempo perché i giorni sono malvagi. Noi, non so di voi, dobbiamo valutare quanti rapporti vogliamo mantenere. Noi, alcuni di voi siete del posto, noi no. Dobbiamo valutare, anche Ashley, dobbiamo valutare quanti rapporti a distanza, perché quello richiede tempo. E se io investo tanto lì non ho tempo per voi. E voi siete la mia chiesa. E la Bibbia parla della chiesa ben unita. Allora io non posso, se io scelgo di avere tanto tanto contatto con tanti altri, io avrò molto meno tempo per la mia chiesa. Allora anche lì voglio valutare, questo ha a che fare più con certi di noi che con certi di voi che siete del posto, ma io no, non sono nato e cresciuto qui. Quindi, un parentesi, non è una questione di tutto o niente, non è che mi lascio passare tutto il mio tempo divertendomi o non faccio niente, però non voglio usare il mondo neanche altri credenti come il mio metro. Voglio valutare se questo è veramente come io posso riscattare il tempo al massimo. E posso dirvi che io posso trovare più vera soddisfazione. Così dice Gesù tramite Apostolo Paolo in Atti. È più beato dare che ricevere. Il mondo dice che è molto più beato ricevere che dare. Ma Dio dice il contrario. Quindi, se vuoi la vera benedizione, fate quello. Allora, spesso passiamo molto tempo che in realtà non è un buon investimento. E spesso, come risultato, manchiamo quei rapporti che potrebbero edificarci ed edificare gli altri, e manchiamo opportunità di portare frutto per il regno di Dio. E quindi vogliamo valutare tutto a livello di, ma questa scelta. Poi voglio dirvi, spesso scelte ci fanno schiavi. Pensate a questo. Spesso le nostre scelte ci fanno schiavi. Se io decido che voglio un hobby di fare, visto che noi siamo in campagna, allevamento di capre, facendolo riprodursi e vendere tutto, è una cosa bellissima, ma richiede tanto tempo. E una volta che inizi, non puoi dire, no, adesso sono stanco, c'è molto bisogno in chiesa, voglio passare 6 mesi senza curare le capre. No, se tu hai capre, tu non puoi passare 6 mesi senza curarli. Se tu hai una casa con un bel giardino nella stagione giusta, che serve circa da gennaio a dicembre, non puoi passare il tempo senza pensare a curare. Tu devi dedicare il tempo, tu devi dedicare il tempo. Tu salti una settimana, due, ma poi tutto cresce e tu devi trovare altre ore, 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 ore. Quindi, prima di prendere un'attività, una scelta, una decisione, bisogna pensare quali sono i miei traguardi. Se tu scegli un libro da leggere, 10 libri di 100 pagine, o un libro di 1000 pagine, o due libri di 500 pagine, sono 25 ore. Sono tante ore. Allora ti metti dentro. Se tu scegli di... A me piace guardare il calcio. Quanto dura una partita? Dall'inizio alla fine, con tutti gli intervalli, 1 ora e mezza, 2 ore? Non è poco. Non è poco, ma una volta che inizi, quanto è facile a metà di dire no, adesso faccio qualcos'altro. Se tu inizi, di solito resti lì tutto il tempo. Cioè, dobbiamo valutare che tante scelte ci fanno schiavi di quella scelta. Se tu fai parte di una squadra, tu non puoi dire ma io vado ogni 3 settimane, vado all'allenamento alla partita. Tu vai sempre. Quindi dobbiamo valutare questa scelta. Veramente io sono libero a scegliere, ma una volta che ho scelto sono schiavo. Allora, genitori, quanti genitori con cui ho parlato in questi ultimi tempi, anche negli ultimi anni, piangono come sono cresciuti i loro figli, che ormai sono grandi. Ma loro hanno preso decisioni quando i figli erano piccoli, che non hanno valutato bene, non hanno chiesto consigli, non si sono informati cosa sono i principi di Dio. Adesso piangono i risultati, ma adesso è tardi. Quindi, matrimonio. Quante coppie non sono stretti, non sono legati perché non hanno valutato le decisioni di come parlare in caso, come rispondere, come chiedere o non chiedere perdono quando si pecca. Si copre il peccato con un sorriso senza confessarlo. Sono scelte che portano conseguenze e i risultati sono brutti. Come chiesa, quanto ci impegniamo è una decisione che porta frutto in bene o in male. Ricordate questo nelle decisioni. Quando devi prendere una decisione, non pensare solo alla decisione. Pensate a tutto quello che ti ostacolerà da fare. Pensate a questo. Quando dovete valutare una decisione, non valutare solo la decisione in sé, pensate a tutte le cose che ti ostacolerà, ti limiterà a fare. Più volte io ho voluto mettere un piccolo laghetto, stagno qui con pesciolini, forse rani, anatre, eccetera. Sarebbe bellissimo. Però ho sempre valutato, allora, se avessimo 3-4 figli valuterei molto più seriamente perché potrebbero aiutare con la manutenzione, ma per me diventa uno schiavo. Tu devi tenerlo pulito, tu devi togliere le alghe, tu devi fare questo, tu devi fare quello. È bellissimo l'acqua, non so per voi, acqua riposante agli occhi, come anche i fiori, i piante. Ma ho detto no, perché per 20 anni una volta che ce l'hai, ce l'hai. E tu devi stare lì per anni, anni, anni curando quello. È un uso buono del tempo. Allora, come dico, non è peccato. E se avessimo una situazione con tanti figli, valuterei seriamente. Ma in pochi no, no. E non sto dicendo di non prendere un stagno se volete un laghetto. Sto dicendo di confrontare questo quanto ci costa in altre cose. Può essere un'attività, può essere un hobby, può essere un modo di comprare, se si compra certi attrezzi sportivi e spendi soldi, alla fine dice wow, abbiamo speso tutti quei soldi e uno spende centinaia e centinaia di euro per canne di pesca professionale e allora dice ma scusa, ho speso quei soldi, andiamo a pescare spesso. Pescare è bellissimo, genitori e figli è stupendo, però se spendi tanto tanto lo vuoi fare quasi per usare i soldi che hai speso, allora è quasi una schiavitù, ti senti obbligato. Certe cose ti obbligano proprio, altre cose di senso di, ma ho speso quei soldi. Valutate amici. Amicizie richiedono tempo, sono amicizie che edificano. E poi, scusate, edificano dove Dio ti ha messo? Sono cose da valutare. Allora, questo è un esempio. Che scuola farai, giovani? Che lavoro cercherai? Che casa cercherai? Che macchina cercherai? Come spenderai i soldi? Ti legherai? Soprattutto come spenderai il tempo? Ricordate che la cosa importante è vivere per essere edificati, edificare e portare frutto per il regno di Dio. Quando valutate una decisione, valutate quello. E valutate a lunga scadenza. Se vogliamo, uso giardino perché noi abbiamo 2000 metri di terra. Io valuto come voglio fare la mia terra. Io dico, io voglio qualcosa che non ci vuole tanto tempo a fare. Non voglio essere schiavo. Voglio investire in persone. Questo vale per la casa, vale per tipo di vacanza, vale di come si hobby che si prende, vale per tutto. Valutate se questa scelta porterà gloria a Dio o prenderà tempo alla fine, sono schiavo e non ho tempo per le buone scelte. Lavoro, amicizie, hobby, lettura, tutto questo importa. Voglio chiudere leggendo Filippesi 1, 9 e 11, che è una preghiera, ed è la mia preghiera per ciascuno di noi. Filippesi 1, da 9 ad 11, che come chiesa conosciamo bene questo, ma voglio leggerlo. Paolo inizia con 8. Dio, infatti, mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Cristo Gesù. Quindi quello che Paolo sta per dire in 9, 10, 11 e arriva dal suo profondo amore per loro. Vuole il meglio per loro. E cosa prega per loro? Versetto 9. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Paolo prega che noi possiamo avere sempre più amore abbinato alla conoscenza e discernimento per poter discernere, scegliere le cose non buone, le cose eccellenti. Questo per essere puri e senza macchia quando Cristo arriva, ripieni di frutti di giustizia, una vita che trabocca in frutto spirituale, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Allora, vi invito a valutare le scelte che fate. noi nella carne ci sentiamo spesso di avere lo svago, di fare senza... Io voglio solo svagarmi, non voglio pensare tanto. Tendiamo in quei momenti di non investire i beni. Non è sbagliato riposarci. Abbiamo bisogno di riposo. Ma vogliamo anche scegliere con saggezza il tipo di riposo. E quanto, e come, e quando. Vogliamo investire in modo di non avere rimpianti durante la vita e davanti a Cristo. Prego questo per noi. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per il dono immenso del tempo. È veramente un dono grandissimo, Padre. E hai dato a tutti noi questo dono. Non è legato a quanti soldi abbiamo, né quanti anni abbiamo, o se siamo sposati o non sposati, o qualunque cosa. Tutti abbiamo 24 ore al giorno. E ti prego che possiamo prendere le nostre decisioni con saggezza, cercando per primo il tuo regno e la tua giustizia, facendo ogni cosa in parola e in opera nel nome di Cristo e per la gloria di Dio. Ti prego che possiamo confrontare le nostre scelte con quanto ci ostacolerà ad investire in qualcos'altro, affinché possiamo scegliere quello che promuoverà la crescita del corpo di Cristo e farà sì che altri arrivino a conoscere Cristo e quelli che conoscono possano essere edificati e noi stessi edificati. Ti prego questo, Padre, cioè ti prego che il nostro amore possa crescere in conoscenza e discernimento, permettendoti di scegliere bene, di scegliere l'eccellente. Aiutaci ad essere un popolo che valuta molto più a lunga scadenza le nostre scelte. Aiutaci a valutare le decisioni, soprattutto quelle che riguardano tempo, mesi o anni, affinché possiamo investire bene. E ti ringrazio che noi abbiamo la parola di Dio con i tuoi principi, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la Chiesa dove possiamo confrontarci e chiedere consigli e sentire anche da altri ed osservare. Ti ringrazio per tutti questi mezzi che ci dai. Vogliamo veramente vivere alla tua gloria e al bene del tuo popolo. Aiutaci a desiderare questo di più, sapendo che se noi chiediamo di cuore, tu qui risponderai guidandoci. Se manchiamo sapienza, tu ci darai sapienza che se chiediamo perché vogliamo vivere nella luce. Ti prego questo per noi, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.